sintonizzate e sintonizzate sul 105.250 della mozione della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è l'info del lunedì mattina. Abbiamo al telefono Elisa Brunelli di Altra Economia. Pronto?
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, noi abbiamo letto con interesse il tuo dossier sul quello che è sostanzialmente è un invio continuato di materiali per esplosivi, nonché materiali anche, diciamo così, per lo sviluppo di attività che hanno a che vedere con nucleare da parte delle aziende italiane, nonostante il controllo teorico in seguito alla legge 185 del 1990, quindi con l'approvazione del Parlamento. Qui si parla di invio di attrezzature che servono peraltro a demolire le case a Gaza, a continuare quello che è un vero e proprio genocidio, è una cancellazione della vita dei palestinesi. Qui si parla di invio di 140 tonnellate di materiale. Insomma, come sei arrivata poi a individuare questo traffico, diciamo?
Grazie tanto per l'introduzione. Diciamo che non è stato semplice individuare dati, non è semplice navigare all'interno dei database del commercio internazionale. Questa inchiesta nasce in realtà partendo da tutt'altro. Io ero partita da una serie di articoli di media israeliana che raccontavano la grande crisi, no, di quello che era il settore agricolo a seguito dell'operazione Spada di Ferro, di come siano aumentate esponenzialmente le importazioni di prodotti freschi, in cui l'Italia figura in questo caso uno dei principali esportatori di frutta e verdura per compensare questo grande ammanco all'interno dell'agricoltura israeliana, che ricordiamoci comprende anche aziende e campi coltivati anche all'interno delle stesse colonie nei territori palestinesi. Ecco, sulla base di questo, quindi, mi è apparso subito molto strano di come ci siano state delle esportazioni dall'Italia improvvise e anche massicce di quella che rimane sotto la categoria concimi. Guardando meglio di cosa si tratta questi concimi, abbiamo notato che questo concime non è altro che nitrato d'ammonio con una percentuale di azoto superiore al 34%. Per i non addetti ai lavori, il nitrato di ammonio è un materiale, un elemento chimico che viene sì utilizzato per la produzione di fertilizzanti, ma è fortemente regolamentato in quanto è considerato un precursore di esplosivo. In particolare, il regolamento dell'Unione Europea 1148/2019 sui precursori di esplosivi impedisce la vendita ai privati, obbliga la cibilità per quelle vendite che hanno una concentrazione di azoto superiore al 16%, che è una percentuale ben al di sotto della tipologia venta dall'Italia a Israele, che da novembre 2023 a marzo 2025 ha esportato senza interruzione un totale di 5.980 tonnellate, che per farsi capire quanto stiamo parlando più del doppio della quantità che ha causato l'enorme esplosione del porto di Beirut del 2020. Noi abbiamo contattato anche degli esperti per farci spiegare di che cosa si tratta, appunto, e ci ha spiegato in particolare Emilio Paresini, docente di chimica all'Università di Bologna, che il fatto che il nitrato d'ammonio sia stato portato in questa forma, cioè quindi con una in soluzione non liquida, con una concentrazione di azoto superiore al 34%, è un elemento cruciale in quanto è un composto che si avvicina alla sua forma più pura e non ha bisogno di manipolazioni intermedie ed è pronto per essere immediatamente lavorato per quanto riguarda la trasformazione in miscele esplosive. In particolare, senza aggiungere per esempio il 6% di gasolio, abbiamo già prodotto una miscela esplosiva. Non c'è solo nitrato d'ammonio, abbiamo anche un'enorme quantità di micce detonanti, che abbiamo visto tutte, no? Le esplosioni controllate che vengono fatte da Gaza per per demolire centinaia e migliaia di palazzi, infrastrutture civili all'interno della striscia. Nel 2024 l'Italia ha iniziato a esportare, non l'aveva mai fatto prima, cordoni detonanti verso Israele, ovvero quel filo che collega, diciamo, l'esplosivo piazzato nell'infrastruttura di turno al detonatore controllato dal dato di turno. Ne ha esportate complessivamente, come dicevi anche tu, 140 tonnellate per un valore di oltre 2 milioni di euro, che è un quantitativo superiore persino a quello inviato dagli Stati Uniti. Io ricordo anche che con l'invasione di terra della striscia di Gaza, l'esercito israeliano ha fatto un ricorso a un massiccio impiego di esplosivi, con l'obiettivo che ha dichiarato di spazzare via delle aree urbane per creare una zona cuscinetto. Mi cito anche il rapporto di l'ONG israeliana Breaking the Silence, che ha spiegato che il loro utilizzo è stato anche sistematico e strategico. Questo lo descrivono anche gli analisti militari israeliani, in particolare un articolo pubblicato su una rivista specializzata spiegava molto bene che su aree tanto estese, per esempio, le bombe aeree erano troppo costose e anche troppo poco pratiche, perché una volta che bisogna fare piazza pulita di un'area con le bombe aeree, diciamo, le
non sono precise, diciamo.
Esatto, tende a essere dito e inclinarsi su un lato, rendendo molto difficile la successiva demolizione meccanica.
Senti,
e
questo aumento delle esportazioni di nitrato di ammonio dell'Italia però non è casuale, perché ci sono altri esportatori storici come la Spagna e la Turchia che hanno cancellato queste commesse, quindi l'Italia si è inserita a sostituzione anche di questi flussi.
Sì, esatto, è quello che emerge, diciamo, dall'analisi del commercio internazionale. Negli ultimi anni il principale esportatore di nitrato d'ammonio verso Israele è stata la Spagna, seguita da Svezia e Turchia. Dopo il 7 ottobre il governo Sanchez ha speso le forniture militari e ha anche negato 47 licenze per materiale considerato duplice uso, e almeno 20 delle quali, appunto le dichiarazioni delle autorità governative, erano destinate al settore della difesa. Abbiamo visto appunto che da quel momento appunto la Spagna, che era uno dei principali fornitori, ha sospeso completamente le esportazioni da ottobre. L'Italia ha iniziato a novembre, inserendosi anche dopo il blocco della Turchia, che pur mantenendo sempre un atteggiamento ambiguo ha imposto una serie di restrizioni all'esportazione di diversi prodotti e materiali verso Israele. Quindi quello che è successo è che dopo il 7 ottobre le esportazioni spagnole di nitrato di ammonio verso Israele di fatto si sono azzerate, e questo hanno causato anche diverse difficoltà sul campo, al massiccio utilizzo di esplosivi a cui l'esercito israeliano ha fatto ricorso. Ma questo flusso è stato non solo compensato dalla Svezia, che per esempio ha moltiplicato le sue esportazioni, ma anche da paesi come la Georgia, ma proprio anche dall'Italia, che ha iniziato a esportare, ripeto, non aveva mai esportato prima, quantità enormi immediatamente dopo il blocco spagnolo. In questo caso è diventato il terzo fornitore su scala globale. Anche per farci capire, abbiamo anche superato rispetto alle quantità che fornivano, diciamo, i paesi che avevano sospeso il blocco. Parliamo di, per esempio, 17.000 tonnellate a livello di Unione Europea nel 2022, 13.000 nel 2023 a seguito dello stop della Spagna, e nel 2024 siamo balzati a 20.000. E esportazioni che stanno continuando anche adesso mentre parliamo, che nel 2025, nel primo trimestre, hanno già superato le 7.000 tonnellate e mezzo.
Ma sempre questa quantità come fertilizzante, cioè quando vai a vedere i codici Ateco dell'invio, sono fertilizzanti, giusto?
Sì, nella macro categoria considerata come concimi, mentre, diciamo, la definizione più specifica che appunto si tratta di nitrato d'ammonio non in soluzione con una percentuale di azoto superiore, certo, al 34%.
Senti, nella tua inchiesta hai evidenziato anche un altro aspetto ancora più inquietante, se fosse possibile, cioè l'invio a Israele in modo massiccio e continuo di trizio, isotopo radioattivo dell'idrogeno, che è prodotto principalmente per i reattori nucleari o per gli acceleratori. Quindi questo materiale, il trizio, anche questo è dual use, ma può essere utilizzato in ambito militare.
Sì, appunto è un materiale certo dual use, è uno degli elementi più rari e costosi al mondo, convenzionalmente fissato a circa $30.000 al grammo. Viene utilizzato in campo civile, per esempio, per segnali fluorescenti e in ambito medico, ma è strategico soprattutto per l'utilizzo in ambito militare, appunto fondamentale nella produzione di armi non convenzionali. Pensiamo per esempio nelle bombe a idrogeno, che a alimenta la reazione di fusione con il, non per farlo troppo scientifico, ma può essere appunto utilizzato per sviluppare armi nucleari, per esempio negli ordigni potenziali aumenta l'efficacia esplosiva, e può essere anche utilizzato, no, per la produzione di armi a neutroni, che Sipri considera presenti, plausibilmente presenti all'interno degli arsenali israeliani. Ricordiamo che Israele ha sempre avuto un atteggiamento ambiguo, non aderisce al trattato di non proliferazione nucleare, e quindi abbiamo notato appunto questi traffici sempre improvvisi, inquietanti, dall'Italia verso Israele di trizio, che l'Italia non produce autonomamente, ma ha importato in grandi quantità dalla Germania, che poi a sua volta è esportato verso il Regno Unito, Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti, mentre da ottobre 2023 ha iniziato una lunga serie di esportazioni italiane di composti di trizio verso Israele. I mesi prima, diciamo, le quantità esportate di trizio avevano un valore detto residuale, ma dal 2023 sono diventate strutturali e sono aumentate anche di valore e volume. E per fare un esempio,
parla di un incremento del 276% delle esportazioni nel 2025 rispetto al 2024, che non è poco.
Esatto, e soprattutto rispetto anche agli anni prima, quindi erano di poche migliaia di, se pensiamo al 2023, erano di poche migliaia di euro.
Senti, queste informazioni, insomma, sono state rese pubbliche, ma hai avuto occasione di fare delle domande a proposito di questo al governo italiano, ai ministeri che si occupano di delle esportazioni, ti hanno dato una risposta?
Sì, allora, durante la realizzazione di questa inchiesta abbiamo provato a contattare diversi, diciamo, ministeri competenti, dagli esteri all'interno alla sicurezza energetica per quanto riguarda l'autorizzazione per il materiale radioattivo. In quel caso non abbiamo avuto alcuna risposta. Ci sono stati giorni scorsi, dopo l'occasione dell'inchiesta, un'interrogazione in Senato rivolta a Tajani, che di fatto ha detto falsamente che non sono materiali, che non hanno bisogno di autorizzazioni questi materiali. Pensiamo comunque anche solo all'assurdità: se non avessero davvero bisogno di autorizzazione, per esempio le micce detonanti o il nitrato d'ammonio puro, non avesse bisogno di autorizzazioni, pensiamo a qualsiasi gruppo terroristico che potrebbe acquistarli liberamente. E poi non è entrato nel merito rispetto all'utilizzo del nitrato d'ammonio e delle micce detonanti, ma ha semplicemente detto che il trizio esportato è semplicemente a uso medico. Dunque significherebbe che nell'ottobre 2023 il primo pensiero, diciamo, sia dell'Italia a Israele è quello di stringere il più grosso accordo, diciamo, per la ricerca medica nucleare. Siamo stati a conoscenza, in questo caso avevamo comunque sentito degli esperti, cito Francesco Forti, docente all'Università di Pisa, segretario nazionale dell'Unione Scienziati per il Disarmo, che disse può avere sì impieghi civili legittimi, come ho citato prima, ma un incremento così marcato è difficile da giustificare.
È sospetto, insomma.
Esatto, con i soli fini di ricerca, considerando il tempismo e i quantitativi. Domani presenteremo questa inchiesta in Senato, lo salismo del Senato alle ore 15, e quindi insomma cercheremo di avere anche altre risposte.
Questa inchiesta nasce, diciamo così, dall'analisi di dati rintracciati sul database del commercio mondiale Comotrade. C'è un'operazione che una stampa libera, che veramente voglia far conoscere le cose, può fare. Perché lo fa solamente Altra Economia? Cioè, volevo riportare questo aspetto riguardo al silenzio, all'autocensura che c'è nei media rispetto alla questione del sostegno della complicità al genocidio israeliano.
Ma allora, sì, diciamo nasce da un'analisi dei dati, però ovviamente applicato anche il contesto, perché comunque i dati raccontano tanto, ma insomma non dicono tutto, ecco, quindi è anche importante saperli analizzare. Rispetto al secondo tema che dicevi tu, ecco, sì, Altra Economia fa questo lavoro, anche un lavoro, ma non sempre, è anche un lavoro molto lungo, non è semplice sapersi destreggiare all'interno di tutti questi database, ma ovviamente c'è anche una sicuramente, come dici tu, una volontà, parlava tu di scorta mediatica rispetto a quello che è il genocidio in corso a Gaza. Pur non entrando nel merito del lavoro di altri colleghi, comunque è innegabile, no, che ci sia anche un lavoro di mascheramento, diluizione rispetto a quello che succede, ma vediamo anche banalmente al tempismo record con cui vengono riportati per esempio i comunicastampa dell'IDF, quindi l'IDF scrive colpiti 10 terroristi nella zona X di Gaza e subito immediatamente le agenzie stampa rilanciano esattamente questo comunicato, che non c'è niente di male, ma penso che dal mio punto di vista il lavoro è
non è una fonte terza, esatto. Diciamo così, in quel caso
si può anche citare, ma si deve anche mettere a verifica. Ci sono centinaia di giornalisti, purtroppo anche sempre meno visto che sono i continui target dell'esercito italiano, che stanno facendo un lavoro enorme a Gaza e devono continuamente essere messi in discussione rispetto alla loro professionalità. Ecco, quindi questa in primis è anche la prima riflessione che mi viene da fare rispetto anche una tendenza a non rendere credibili i professionisti che lavorano sul campo. Molti di loro tra l'altro lavoravano prima come fixer, quindi erano quelli che accompagnavano i giornalisti internazionali, facevano il lavoro molto del lavoro che il giornalista dovrebbe fare, quindi ricerca delle fonti, parlare con le persone, trovare per esempio le persone da intervistare, e poi il giornalista scriveva di quello che il fixer trovava, quindi di fatto facevano già il lavoro che le migliori penne a livello internazionale poi avrebbero firmato gli anni prima in tutte le aggressioni su Gaza. Questa volta i giornalisti non sono stati ammessi, c'è stata una piccola parentesi in cui potevano essere embeddati all'esercito israeliano, che poi supervisionava minuziosamente i contenuti registrati, ma è stata una piccola parentesi, di certo non mi verrebbe neanche da definirla giornalismo.
Ah, certo, sicuramente. Bene Elisa, io ti ringrazio del tuo contributo, delle informazioni che ci hai dato, e quindi grazie ancora e magari alla prossima occasione.
Grazie mille a voi, a presto.
Ciao.